La stima sul ricavo delle risorse africane ammonta a 50.000 miliardi di dollari. Infinitamente più piccolo l'aiuto allo sviluppo destinato ogni anno al continente dalla comunità internazionale. Se l'Africa fosse padrona delle sue ricchezze, dunque, avrebbe tutti gli strumenti per rendersi autonoma dal soccorso dell'Occidente e liberarsi definitivamente dall'immagine di continente povero. Un accenno alle linee guida indicate per raggiungere questo obiettivo: lotta all'evasione fiscale e alla corruzione, promozione di un approccio regionale coordinato tra i paesi africani, di regole vincolanti nel mercato delle materie prime, controllo e capacità sanzionatoria sulle industrie estrattive, siano esse cinesi, americane o europee, che dovranno prevedere programmi di sviluppo inclusivo per le popolazioni locali. Sul significato della dichiarazione congiunta raggiunta a Roma dai deputati europei ed africani, chiamati a promuoverla con forza in futuro presso le istituzioni dei rispettivi paesi, riferisce la presidente della UEPA e ministro del Belgio, la signora Miette Smet.
Je vais le synthétiser dans une phrase exprimée par le président du Pan-African Parliament.
Il disait... Lo direi in una frase presa dal presidente del Parlamento panafricano: l'Africa è molto ricca di risorse, ma la gente là è molto povera di mezzi. E qui i parlamentari africani hanno portato le loro statistiche e hanno anche suggerito delle soluzioni. Ogni paese deve avere una legislazione sulla fiscalità, perché sono delle fortune immense di queste multinazionali che spariscono letteralmente all'estero. I parlamenti devono fare leggi sia in Africa che in Europa. Le nostre imprese europee, anche loro, devono essere assolutamente controllate per non poter fare sfruttamento illegale.
Ma come è regolato il mercato delle risorse minerarie in Africa? La risposta della dottoressa France Bourguin, ricercatrice presso l'Istituto Danese di Studi Internazionali.
Chaque pays aura sa réglementation, sa loi pour la gestion.
In ogni paese ci sono delle regolamentazioni e delle leggi che regolano la gestione delle attività di estrazione, ma ci sono delle clausole di eccezione che permettono dei contratti diretti con la compagnia, quindi in teoria c'è un quadro politico, ma nella pratica sono relazioni bilaterali. Quindi in molti casi le società hanno molta libertà per pagare o non pagare.
Cosa caratterizza il quadro africano rispetto a quello degli altri continenti che pure hanno delle risorse naturali?
Déjà il faut voir que les activités minières.
Quello che si può dire sull'Africa è che l'attività di estrazione mineraria è relativamente nuova. In alcuni paesi è nata 10 anni fa. Ciò è molto diverso da quello che succede in America del Sud, dove i paesi sono abituati a fare commercio di questo tipo già da moltissimi anni. L'altro aspetto è il legame tra i governi e le compagnie di estrazione. In Africa è un'attività totalmente privatizzata. Il governo vende le concessioni, siamo in pieno neoliberalismo e le operazioni sono fatte a livello strettamente privato. In America Latina invece lo Stato è lui proprietario della miniera e la società agisce per conto dello Stato. In Africa purtroppo l'industria è così globalizzata e non c'è una regolamentazione internazionale vera e propria. Ci sono molte direttive volontarie che vengono applicate dalle multinazionali, ma hanno pochissimo impatto sui paesi stessi a livello dei governi. Ci sono anche dei modelli di concessioni standardizzate, ma non si conosce nessun esempio di un paese o di una multinazionale che li abbia adottati. Quindi ci vorrebbe sicuramente una regolamentazione internazionale per evitare l'opacità che regna oggi e nel contempo delle politiche nazionali molto più forti per regolare queste relazioni.